Vogliamo salutare tutti stasera nel prezioso nome del nostro Signore. Siamo felici di avervi qui, siamo così riconoscenti di avere dei fratelli qui. Il fratello Kangudia, non so se ho pronunciato il nome correttamente, alzati in piedi fratello mio da Lubumbashi, Dio ti benedica. Il fratello Ngonga, alzati in piedi fratello mio, Dio ti benedica. Il fratello Maokan, Dio ti benedica, da Durban. Il fratello Ngonga, alzati in piedi fratello mio, Dio ti benedica. Il fratello da Johannesburg, alzati in piedi, Dio ti benedica. Ci sono ancora dei fratelli qui, il fratello Stevie, Dio ti benedica. Da questo lato abbiamo il fratello Mutika, pastore dell'assemblea di Johannesburg, Dio ti benedica, Dio ti benedica. Possa il caro Signore benedire ognuno mentre leggiamo la scrittura nel libro dei Salmi, il capitolo 50. E alziamoci in piedi per un momento mentre leggiamo il Salmo 50. Possiamo leggere dal verso 1 e ci fermeremo nel verso 5. Salmo 50, dal verso 1. Se l'avete preso, potete leggere la Bibbia con noi. Il potente Dio, il Signore, ha parlato e ha convocato la terra da oriente a occidente. Da Sion, perfetta in bellezza, Dio è apparso nel suo fulgore. Il nostro Dio viene e non se ne starà in silenzio. Lo precede un fuoco divorante. Intorno a lui infuria la tempesta. Egli chiama gli alti cieli e la terra per assistere al giudizio del suo popolo. Radunatemi, dice, i miei fedeli che hanno fatto con me un patto mediante il sacrificio. Amen. Cari, possiamo chinare i capi. Caro Signore, siamo riconoscenti questa sera, amato Dio, che ancora una volta per mezzo della tua grazia ci è stato accordato questo privilegio di radunarci insieme. Siamo riconoscenti, Signore, di sapere che tu sei colui che ha iniziato un'opera in noi e noi confidiamo in te, Signore, autore e compitore della nostra fede. Caro Gesù, noi siamo riconoscenti per questo raduno. E il nostro desiderio per cui preghiamo, Signore, è che tu sia il solo e l'unico che abbia la preminenza. Signore, noi crediamo che tu sei il capo. Signore, il corpo è la tua chiesa e noi preghiamo, caro Dio, affinché tu possa parlare ai nostri cuori, poiché ne abbiamo tanto bisogno. Signore, abbiamo realmente bisogno di te ora, persino più di quanto ne abbiamo avuto bisogno prima. Noi ci rendiamo conto che ci avviciniamo al ritorno del nostro Signore. Signore, noi preghiamo che tu possa aiutarci in modo da renderci disponibili affinché possiamo essere pronti. Fa che possiamo credere quello che viene annunziato tramite la tua santa parola. Noi sappiamo, Gesù, che ciò è stato scritto affinché fossimo ammaestrati. E noi preghiamo, Signore, che tu ci aiuti affinché possiamo imparare tramite la parola scritta di Dio. Noi siamo riconoscenti per ogni anima presente qui stasera. Possa tu parlare ai nostri cuori, Signore, mentre affidiamo a te questo servizio. Sii glorificato. Così noi ti preghiamo nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Dio vi benedica. Abbiamo un piccolo volantino dal quale canteremo alcuni inni per la gloria del nostro Signore. Abbiamo un piccolo volantino e canteremo questo meraviglioso inno, è il numero 26 nel volantino. Redento, quanto amo proclamarlo, redento tramite il sangue dell'agnello. Numero 26.
Thank you.
numero 13, numero 13. La nostra sorella Figi vuole cantare un cantico per la gloria del nostro Signore. Puoi venire, sorella mia? La sorella può venire. Dio ti benedica. Ed ora ci piacerebbe che tutti i fratelli venissero per salutare, ma non abbiamo tempo per quello. Così vorrei che il fratello Mutika venisse per salutare, giusto per dare i saluti. Vuoi venire, fratello mio, per salutare? Puoi venire velocemente? Per favore, solo per salutare. Saluto tutti voi nel prezioso nome del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Il fratello mi ha chiesto di venire a salutarvi e io vi saluto e poi sarò là. Comunque, sono grato di essere con voi. Amen. Dio vi benedica. Dio ti benedica, fratello mio. Ed ora? Abbiamo il nostro prezioso fratello Frank. Io sono ritornato questa mattina. Ieri ho assistito alla riunione a Johannesburg. E sono stato veramente benedetto dalla predicazione della parola di Dio. Ed io credo che ancora una volta questa sera riceveremo una straordinaria benedizione mentre il nostro prezioso fratello parlerà per la grazia di Dio. E noi ci rendiamo conto che, come quella donna allora si rese conto che Elia era un uomo di Dio, e le disse: da questo io so che tu sei un uomo di Dio e che la parola nella tua bocca è verità. Amen. Noi diamo il benvenuto al nostro prezioso fratello Frank, e mentre gli viene, noi cantiamo ancora una volta questo coro, ancora una volta. Saluto tutti voi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Ho appena pensato che è stato 35 anni fa quando sono venuto per la prima volta nel vostro paese. È stato nel dicembre 1969 quando incontrai il fratello Sidney Jackson nella conferenza a Tucson ed egli mi invitò a venire. E così è stato moltissimi anni fa che sono venuto in questo paese per la prima volta. Negli anni passati Dio ha aperto le porte in circa 140 nazioni, condividendo la preziosa parola di Dio con molti. In realtà, questo viaggio originariamente era stato programmato per andare giusto a Nairobi e dopo a Kigali, Bujumbura e Dar es Salaam, ma dopo è arrivata una email da Johannesburg ed ho deciso di venire a Johannesburg ed anche a Città del Capo in questo viaggio, giusto per dire ciao e salutarvi nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, e condividere con voi la Sua parola che rimane per sempre. Tutte le interpretazioni vanno e vengono, esse svaniranno, ma la parola di Dio rimane per sempre. Forse avete udito circa la chiamata al ministero del 2 aprile 1962, quando con queste orecchie ho udito la voce penetrante e di comando del Signore in lingua tedesca. Non ho bisogno di ripetere tutte le parole, tuttavia il Signore disse: servo mio, il tuo tempo per questa città in breve sarà passato. Io ti manderò in altre città a predicare la mia parola. Naturalmente, dopo voi conoscete la testimonianza, come il fratello Branham lo ha confermato il 3 dicembre 1962 alla presenza di Banks Wood e Fred Sotman, e dopo il fratello Branham disse: fratello Frank, aspetta con la distribuzione del cibo finché ricevi il resto del cibo. Questa parte non la compresi, ma quando il fratello Branham fu preso per essere con il Signore, io seppi proprio il giorno del funerale, la sera dello stesso giorno, che ora era giunto il tempo di andare di città in città e di nazione in nazione a condividere il messaggio dell'ora. la parola promessa di Dio per questo tempo. Dunque, io guardo indietro a più di 40 anni nel ministero e forse dovrei dire anche questo. Lo stesso giorno, lo stesso lunedì mattina del 2 aprile 1962, il Signore disse: servo mio, non stabilire chiese locali. E la cosa finale è stata: e non pubblicare un libro di cantici, perché è il segno di una denominazione. Così io vado di città in città, ma non sono mai stato coinvolto in assemblee locali, nei loro affari, mai, mai. Io devo fare così perché mi è stato detto dal Signore di andare giusto di città in città a predicare la parola, e il resto è lasciato a tutti i fratelli nelle diverse nazioni, nelle diverse città, per essere usati da Dio. E tutti i ministeri che Dio ha posto nella Chiesa sono sempre per l'edificazione del corpo di Cristo. Un vero servitore di Dio non causerà mai divisioni. Un vero servo di Dio non trascinerà mai discepoli dietro di sé. Un vero servitore di Dio non presenterà mai le proprie interpretazioni o rivelazioni. Un vero servitore di Dio avrà la vera parola di Dio, la parola per quest'ora. Condividerò con voi numerose scritture, ma giusto per vostra informazione, prima che andiamo nella scrittura, voglio che sappiate che la parola promessa di Dio per questo tempo è la cosa più importante, e noi andremo nella scrittura con quello. Io credo che Dio ha usato William Branham, il suo servitore profeta nel nostro tempo, proprio come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo. Così William Branham è stato il profeta promesso per questo tempo. E voi ricevete il messaggio, la parola promessa di Dio per questo tempo. E questo messaggio va in tutte le nazioni per chiamare fuori la Chiesa sposa e preparare la Chiesa per il ritorno dello sposo. E come ha detto il fratello Branham stesso, non ci sarà una nuova denominazione che uscirà da questo movimento di Dio, ma il risultato sarà la Chiesa sposa, non un'altra denominazione con il quartier generale da qualche parte. Ma come ha detto pure il fratello Branham, il nostro quartier generale è in cielo. Così desideriamo allinearci con la parola di Dio. E una cosa devo ancora menzionare. Dopo il funerale del fratello Branham, credo che io sia stato l'ultima persona a vederlo nella bara. È stato un giorno tragico per me. Non ho mai pianto in vita mia così tanto come ho fatto quel giorno. Parlavo semplicemente al Signore e dicevo: caro Signore, come può essere preparata la sposa senza questo speciale e soprannaturale ministero che tu, in modo così benevolo, hai dato al tuo servitore? Tuttavia, le vie di Dio non sono le nostre vie, e i nostri pensieri non sono i suoi pensieri. Noi dobbiamo semplicemente rispettare le cose così come sono. ma una cosa ho fatto. Ho affidato la mia vita al ministero anche con molte lacrime ed ho detto: caro Signore, lasciami predicare in tale maniera che tutti quelli che ascolteranno la tua parola dalle mie labbra possa incontrarli nella gloria, che possa vederli di nuovo nella gloria. Così non vengo soltanto per dirvi qualcosa, ma vengo con lo scopo affinché noi possiamo essere chiamati fuori da ogni denominazione, da ogni nazionalità e qualunque cosa siamo, per formare la sposa di Cristo, per essere uniti sotto Cristo, il capo della Chiesa. E desidero parlare pure della restaurazione. Voglio che sappiate che Dio fa ogni cosa secondo la sua parola. E in primo luogo, egli fa delle promesse. E quando giunge il tempo, egli vigila sulla sua parola per adempiere quello che ha promesso, persino in merito al nostro Salvatore. La prima promessa fu data in Genesi capitolo 3, verso 15, che la progenie di Dio sarebbe venuta attraverso la donna per schiacciare la testa del serpente. E specialmente in riferimento alla progenie, desidero leggervi numerose scritture affinché comprendiate il piano di salvezza di Dio, come è presentato nella parola di Dio, specialmente il Salmo 22, qui dice nel verso 30, Salmo 22, verso 30, la discendenza lo servirà, si parlerà del Signore alla generazione futura. Isaia capitolo 53, verso 10. Conoscete Isaia capitolo 53? È il rilevante capitolo che parla delle sofferenze del nostro Signore Salvatore. E dopo dice qui, in Isaia capitolo 53, verso 10, ma il Signore ha voluto stroncarlo con i patimenti. Dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Vedrà una discendenza. Gesù Cristo, la progenie promessa, e noi al plurale siamo pure la progenie di Dio. Leggiamo molto velocemente, io devo leggere molte scritture. Galati capitolo 3, Galati capitolo 3, verso 14, affinché la benedizione di Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Verso 16, le promesse furono fatte ad Abramo e alla sua progenie. Non dice e alle progenie come se si trattasse di molte, ma come parlando di una sola, dice, e alla tua progenie che è Cristo. Verso 19, perché dunque la legge, essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa. E dopo andiamo nell'ultimo verso, in Galati capitolo 3, verso 29. Se siete di Cristo, siete dunque discendenza d'Abramo, eredi secondo la promessa. Galati capitolo 4, verso 23. Ma quello della schiava nacque secondo la carne, mentre quello della libera nacque in virtù della promessa. Versi 28 e 29. Ora, fratelli, come Isacco, voi siete figli della promessa. E come allora colui che era nato secondo la carne perseguitava quello che era nato secondo lo spirito, così succede anche ora. Cari fratelli e sorelle, noi dobbiamo comprendere che Dio ha un piano di salvezza. E dobbiamo riconoscere che il Nuovo Testamento inizia con l'adempimento delle promesse dell'Antico Testamento. Giovanni il Battista era un profeta promesso, un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio per il popolo di Dio, per preparare la via al Signore. In Isaia, capitolo 40, verso 3, noi abbiamo la promessa, la voce di uno grida: preparate nel deserto la via del Signore, appianate nei luoghi aridi una strada per il nostro Dio. 800 anni prima che quella promessa diventasse realtà, dopo, in Malachia capitolo 3, 400 anni prima che diventasse realtà. Ecco, io vi mando il mio messaggero che spianerà la via davanti a me. Quando il tempo fu compiuto, il soprannaturale scese sulla terra. L'angelo Gabriele venne a visitare Zaccaria nel Tempio, Luca capitolo 1, riferendosi a quella promessa e dicendo che Elisabetta avrebbe avuto un figlio, il suo nome sarebbe stato chiamato Giovanni, ed egli sarebbe andato davanti al Signore nello spirito e nella potenza di Elia per preparare la via al Signore e preparare un popolo per il Signore. Nel verso 17, in Luca capitolo 1, per volgere i cuori dei padri ai figli. Ma se andate in Malachia capitolo 4, voi leggete due cose: egli volgerà il cuore dei padri verso i figli, punto 1, e volgerà i cuori dei figli verso i padri, punto 2. Ma solo la prima parte è menzionata nel Nuovo Testamento, perché solo la prima parte è stata adempiuta. Voi potete esaminarlo. Andate in Isaia capitolo 40, verso 3. Andate da lì in Malachia capitolo 3, verso 1. Andate in Matteo capitolo 11, verso 10. Andate in Marco capitolo 1, dal verso 1 al verso 3. Andate in Luca capitolo 3, versi 3 e 4. E trovate la conferma di tutte le profezie dell'Antico Testamento nel Nuovo Testamento, essendo adempiute nel ministero di Giovanni il Battista. Così, quando Dio fa la storia sulla terra, quando Dio adempie la sua parola promessa, è il nostro tempo per credere, è il nostro tempo per avere parte in quello che Dio ha promesso e in quello che Dio fa. Se manchiamo il giorno della nostra visitazione, fratelli e sorelle, allora solo Luca capitolo 19, dal verso 41 può essere adempiuto. Allora il Signore guardò su Gerusalemme, egli pianse amaramente. E perché pianse? Egli affermò: oh Gerusalemme, Gerusalemme, quante volte ho voluto raccoglierti come la chioccia raccoglie i suoi pulcini, ma tu non l'hai voluto. E dopo egli pronuncia il giudizio e dice: perché non hai riconosciuto il giorno della visitazione di Dio. Fratelli e sorelle, quando Dio conferma la sua parola, quando Dio adempie le promesse, quello è il nostro tempo per credere. Quello è il nostro tempo per avere parte in ciò. E come voi potete sapere, io ho conosciuto il fratello Branham per 10 anni. L'ho conosciuto dal 1955 al 1965. Ho viaggiato con lui nella stessa macchina. Sono stato a casa sua, mangiato con lui alla stessa tavola. Ma nel momento in cui Dio ha aperto il mio intendimento spirituale, che non è soltanto un ministero particolare, ma è il più grande scopo collegato a quello speciale ministero. Cari, voi conoscete la testimonianza del fratello Branham circa l'esperienza del 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore, proprio come l'angelo venne da Zaccaria o come venne da Maria, l'angelo venne da Daniele nell'Antico Testamento. Fratelli e sorelle, Dio non usa filosofi, Dio non usa teologi, Dio usa i suoi servitori. Egli ha gli angeli nel cielo, ha i suoi servitori sulla terra. E qualsiasi cosa Dio fa è collegata con la soprannaturale manifestazione della potenza di Dio. Così, quando l'angelo parlò al fratello Branham, disse: come sono stati dati 2 segni a Mosè, così sono dati 2 segni a te. Dopo, se voi ritornate indietro, cos'è? A volte non trovo la parola in inglese, tuttavia è nell'Esodo. Quando Mosè disse: essi non crederanno che tu mi hai mandato, qual è il tuo nome? Io devo conoscerlo. E dopo il Signore disse: io ti do 2 segni. Uno nella tua mano, quando prenderai il bastone e lo getterai a terra, esso diventerà un serpente. L'altro, metterai la mano nel petto e la toglierai, sarà lebbrosa e poi sarà di nuovo sana. Io non so se voi avete udito circa Gordon Lindsay, il fratello Gordon Lindsay. Io l'ho conosciuto pure personalmente, sono stato suo interprete. Lui e sua moglie erano con il fratello Branham negli anni 40, viaggiando tutto l'anno, vedendo specialmente il primo dono, quando il fratello Branham prendeva la mano del paziente e il cancro o qualsiasi cosa fosse era visibile nella mano del fratello Branham. Entrambi testimoniano, erano sulla piattaforma e vedevano con i loro propri occhi. Dopo, naturalmente, il secondo segno era che Dio rivelava al fratello Branham persino i pensieri del cuore della persona per la quale egli stava per pregare o altre cose della vita di quella persona. Ora ricordate quante volte il fratello Branham si è riferito a Giovanni capitolo 5 versi 19 e 20. Ecco il segreto: un vero profeta piazzerà il proprio ministero nelle scritture. Ogni ministero ordinato da Dio, ogni ministero mandato da Dio sarà dentro la scrittura, sarà nella parola di Dio. Dopo, se voi andate in Giovanni capitolo 5 verso 19, Il figlio non può da se stesso far cosa alcuna se non la vede fare dal Padre. Dunque ci rendiamo conto che Gesù Cristo, il nostro Signore, doveva essere figlio dell'uomo. Come figlio dell'uomo egli era profeta, perché Mosè in Deuteronomio capitolo 18, dal verso 15 al verso 19, disse: Dio vi susciterà un profeta come me di mezzo ai vostri fratelli. Così è confermato in Atti capitolo 3, dal verso 17 al verso 22, in collegamento con la restaurazione. E oggi vorrei parlare in merito alla restaurazione. E come ho cercato di menzionare, non è sufficiente dire Dio ha mandato un profeta, egli ha avuto un potente ministero come nessun altro sulla terra. Non è sufficiente. Io devo conoscere lo scopo di quel ministero mandato da Dio. Devo conoscere cosa è stato e cosa è oggi. E quando fu detto al fratello Branham, l'11 giugno 1933, come Giovanni il Battista è stato mandato per precedere la prima venuta di Cristo, tu sei mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. Dio prende i suoi messaggeri, ma il messaggio rimane con noi. E noi portiamo il messaggio fino alle estremità della terra. Ma il messaggio non è fuori dalla parola. Il messaggio è dentro la parola. Allo stesso modo, se voi andate in numerose denominazioni, prendete i testimoni di Geova, e se hanno un profeta, e vanno dietro a quello che ha detto il profeta, e dicono molte cose fuori dalle scritture. Potete andare al successivo, Ellen White, e si vanno dietro a quello che lei ha detto. Altri vanno dietro a quello che ha detto Lutero, altri vanno dietro a quello che ha detto Wesley. Ma noi sappiamo che William Branham era un profeta parola. Un profeta parola. Il suo ministero consisteva nel riportarci indietro alla parola, di restaurare ogni cosa nel modo in cui era al principio, non fuori dalla parola, ma dentro la parola. Restaurazione significa riportare indietro come era nell'originale. Siamo sinceri. Se voi andate dai numerosi e grandi evangelisti, tutti loro edificano il proprio regno nel regno di Dio. Tutti loro parlano di se stessi, dei grandi programmi. Io l'ho notato personalmente fin dagli anni 50. Io ho partecipato ad una conferenza internazionale, ma William Branham non ha edificato il proprio regno nel regno di Dio. William Branham era un uomo mandato da Dio, con la parola di Dio, per il popolo di Dio, per restaurarci indietro proprio al principio. Se veniamo al primo soggetto, in merito alla Deità, tutti i grandi evangelisti hanno lo stesso insegnamento in merito alla Deità, come la Chiesa romana e come le altre denominazioni. Loro dicono che Dio esiste in tre persone divine, tre onnipotenti, tre eterni e così via. Ma la Bibbia parla di un solo Dio, Dio, non di tre. E Dio ha sempre giurato per se stesso, non per qualcuno accanto a Lui. Egli ha giurato sempre per se stesso. E quando vedete qualcun altro accanto a Lui, quello è il Salmo 110. Ma quello è come figlio dell'uomo. E quale figlio dell'uomo? Egli è sommo sacerdote. Quale sommo sacerdote? Egli è andato con il suo proprio sangue nel santuario celeste per posarlo sul seggio di grazia. Così, voi dovete esaminare e leggere la Bibbia in preghiera, con un cuore aperto. Quando il Signore, quando la parola parla del figlio di Dio, figlio dell'uomo, figlio di Abramo, figlio di Davide, Dove appartengono queste cose? Qual è il collegamento? Come in Matteo capitolo 1 verso 1. Noi leggiamo figlio d'Abramo, figlio di Davide. Dunque, perché figlio d'Abramo? Perché figlio di Davide? Perché figlio dell'uomo? Perché figlio di Dio? Qual è figlio di Dio? Egli è il nostro Salvatore. E noi siamo piazzati indietro come figli e figlie di Dio nella nostra posizione originale. Qual è figlio dell'uomo? Egli è profeta. Qual è figlio di Davide? Egli è re. Qual è figlio d'Abramo? Egli è l'erede di tutte le cose. Ma ora, se leggete i Vangeli, voi avete 78 volte figlio dell'uomo, figlio dell'uomo, figlio dell'uomo. Se leggete da Romani capitolo 1, in tutte le lettere dell'Apostolo Paolo, o Pietro, o Giovanni, neanche una sola volta si trova figlio dell'uomo, neanche una sola volta, neanche una sola volta, solo figlio di Dio, figlio di Dio, figlio di Dio. Così, persino tutti questi termini hanno il loro posto, il loro collegamento nel piano di salvezza. Quando il Signore parla con il figlio dell'uomo e gli dice, il Padre è maggiore di me. Quando parla come Signore e gli dice, io e il Padre siamo uno. Non c'è alcuna contraddizione nella parola di Dio, ma dobbiamo ritornare indietro ai veri insegnamenti della Bibbia e vedere perché è scritto così. E dopo, voi dovete andare da una scrittura all'altra. Vi do giusto un esempio. Se voi prendete soltanto Matteo capitolo 28 verso 19, voi potete puntare il vostro dito su esso e dire: Gesù Cristo ha detto, andate in tutto il mondo, ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima che io possa eseguire il battesimo nel nome, devo conoscere il nome. Padre non è un nome. Padre è quello che Egli è. Egli è il nostro Padre Celeste. Ecco perché noi preghiamo, Padre nostro, che sei nei cieli. Ed Egli ha manifestato se stesso nel suo unigenito Figlio, il Signore Gesù Cristo, il nostro Salvatore. E sin dal giorno di Pentecoste, Egli vive nella sua Chiesa, nei veri credenti, tramite lo Spirito Santo, Dio sopra di noi, con noi e in noi. Tre distinte rivelazioni e manifestazioni dell'unico Dio per portare a compimento il suo proprio piano di salvezza, per portarci nella nostra posizione originale quali figli di Dio. Dunque, non è sufficiente andare soltanto in Matteo capitolo 28 verso 19, dovete andare in Marco capitolo 16 e leggere dal verso 15. Dovete andare in Luca capitolo 24 e dovete andare pure in Giovanni capitolo 20 per conoscere tutto del grande incarico. Perché in tutti e quattro i Vangeli il Signore ha rivelato se stesso dopo la sua risurrezione, parlando per 40 giorni con i suoi discepoli. E soltanto dopo che Egli parlò loro, li mandò ad ammaestrare le nazioni. Dopo, naturalmente, con i quattro Vangeli e quello che trovate scritto lì dentro, dovete andare in Atti capitolo 2, quando fu predicato il primo sermone ed ebbe luogo il primo battesimo. E dopo comprendete che lo stesso Pietro che era là quando Gesù Cristo proferì Matteo capitolo 28, Marco capitolo 16, Luca capitolo 24 e Giovanni capitolo 20, e dopo egli dice, ravvedetevi ciascuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. Cari, se io faccio questa affermazione, non arrabbiatevi. Tuttavia, come è stato il primo sermone sotto l'unzione dello Spirito Santo, il giorno in cui nacque la Chiesa neotestamentaria, quel giorno di Pentecoste, se io ho lo stesso Spirito Santo, allora devo avere la stessa rivelazione, Devo avere gli stessi insegnamenti. È proprio così. E dopo voi non andate soltanto in Atti capitolo 2 verso 38, andate in Atti capitolo 8 verso 16, andate in Atti capitolo 10 verso 48, andate in Atti capitolo 19 versi 5 e 6 e vedete che nella chiesa originale, sia Pietro, sia Filippo, sia Paolo, tre testimoni, ed ogni cosa nella scrittura deve essere basata su due, tre o più testimoni. Così i giudei, i samaritani e i gentili, tutti quelli che credevano erano battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. Chi è quell'uomo che oserebbe opporsi ai veri insegnamenti della parola di Dio? Quell'uomo è meglio che stia attento. Il tempo di avere le vostre proprie opinioni è passato. Questo è il tempo di Dio, per il popolo di Dio, di ritornare indietro, ritornare indietro, ritornare indietro alla parola di Dio e non parlare con carne e sangue, perché il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 16, voi potete leggere pure dal verso 15 al verso 19, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nei cieli. Tutto quello che viene da Dio viene a noi tramite rivelazione divina. Tuttavia, prima che possiate ricevere rivelazione divina, dovete rispettare la parola di Dio. Fratelli e sorelle, mi ricordo che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1945, ero uno dei 13 milioni di rifugiati che avevano perso tutto e non l'hanno più rivisto. Ma subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando mio padre, il Venerdì Santo del 1945, lesse la scrittura, i combattimenti aerei erano terminati, quasi terminati, ma da quel tempo ho letto la Bibbia ogni giorno. Dal 1945 ho avuto nel mio cuore di leggere la parola di Dio e devo dire questo a onore di Dio, che ha posto quel rispetto nella mia anima verso la sua parola quando ero appena un ragazzo, ed è rimasto con me per sempre. Perciò non sopporto alcuna interpretazione o spiegazione. Io posso solo rispettare la parola di Dio e lasciare il resto nelle mani dell'Onnipotente. La parola di Dio non è per essere interpretata. La parola di Dio deve essere osservata mentre giunge a compimento. Ora, voglio che conosciate la differenza in riferimento al ministero di Giovanni il Battista. Noi abbiamo sempre la parola preparare, preparare, preparare. Giusto? In Matteo capitolo 11 verso 10 e tutte le scritture nel Nuovo Testamento. Ma quando questa ultima profezia giunge a compimento è restaurare, restaurare. Io vi leggo da... Voi conoscete la promessa in Malachia capitolo 4. Ecco, io vi mando il profeta Elia prima che giunga il grande e terribile giorno del Signore. Prima di tutto, domanda numero uno. Cos'è il grande giorno del Signore prima del quale Dio avrebbe mandato un profeta come Elia? Una volta parlai al Signore e dissi: caro Signore, perché tu dici io vi manderò il profeta Elia? E dopo lessi Primo Re capitolo 18. Il profeta Elia raccolse le 12 pietre secondo le 12 tribù di Israele. Egli riedificò l'altare, mise il sacrificio sopra l'altare, versò dell'acqua sopra il sacrificio. Poi radunò il popolo di Dio e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, allora servitelo. La decisione fu fatta. Ed ora è allo stesso modo. Abbiamo la dottrina dei 12 apostoli. Atti capitolo 2, versi 42. Ed essi rimanevano nella dottrina degli apostoli, in comunione, nello spezzare il pane e nelle preghiere. Così ora dobbiamo essere restaurati. Dunque, io vi leggo dal Nuovo Testamento. Alcuni pensano che non sia nel Nuovo Testamento, che non vi sia, ma qualsiasi cosa Dio dice si trova nell'Antico e nel Nuovo Testamento, quando si arriva alla parte profetica. In Matteo capitolo 17, ascoltate questo attentamente. Matteo capitolo 17, verso 10. E i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Per favore, abbiate l'immagine davanti a voi. Il Signore prese tre discepoli, Giovanni, Pietro e Giacomo, e li portò sul monte della trasfigurazione. Mosè ed Elia apparvero, e la voce venne dall'alto: questo è il mio diletto figlio, nel quale mi sono compiaciuto. Dopo ritornarono dal monte, e la domanda fu: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed ora abbiamo la risposta dal nostro Signore Gesù Cristo nel verso 11. Gesù rispose e disse loro: certo, Elia deve prima venire e restaurare ogni cosa. Cari, io non leggo dal giornale, non leggo da alcuna pubblicazione o da alcun corpo religioso. Io leggo dalla santa parola di Dio. Nell'Antico Testamento la promessa. Nel Nuovo Testamento Gesù Cristo, il nostro Signore, ha confermato quella promessa. Certo, Elia deve prima venire e restaurare ogni cosa. Venite con me in Marco capitolo 9, dove il nostro Signore ancora una volta conferma quella promessa. Marco capitolo 9, verso 12. Egli disse loro: Elia deve venire prima e ristabilire ogni cosa. E ristabilire ogni cosa. Noi sappiamo che quando il nostro Signore si riferisce al futuro, gli dice: Elia deve prima venire. Quando si riferisce al ministero di Giovanni il Battista e gli dice: Elia è già venuto. Entrambi sono veri. C'era una promessa per la prima venuta di Cristo che è stata adempiuta, e c'è una promessa prima della seconda venuta di Cristo. Ed ogni promessa che Dio ha fatto nella sua parola si è adempiuta. Così dovete riconoscere l'ordine divino che è piazzato dinanzi a noi nella scrittura. Ora, per esempio, gli scribi di questo tempo dicono dappertutto: è terminato, era tutto per Giovanni il Battista e quello lo sistema. Cari, il giorno del Signore non è ancora giunto. Giovanni il Battista è venuto prima del tempo della grazia, prima del tempo accettevole e prima del giorno della salvezza. Noi leggiamo in Isaia capitolo 49, dal verso 6 al verso 8. E dopo potete leggere pure Seconda Corinzi, capitolo 6, versi 2 e 3. Ma l'Apostolo Paolo piazza la promessa dell'Antico Testamento nel giusto contesto, il giorno della salvezza. Ma cos'è il giorno del Signore? Voi dovete leggere numerose scritture per conoscere cosa sarà il giorno del Signore. Io ne toccherò solo due o tre. Isaia capitolo 13, dal verso 6. Urlate, poiché il giorno del Signore è vicino. Esso viene come una devastazione dell'Onnipotente. Dopo abbiamo l'intera descrizione di cosa sarà il giorno del Signore. Se andate in Gioele capitolo 2, è citato in modo molto chiaro cosa sarà il giorno del Signore. Gioele capitolo 2, verso 31. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Confrontate questo con Apocalisse capitolo 6, verso 12. Confrontatelo con Atti capitolo 2, verso 21. Vi leggo Atti capitolo 2, verso 21. Poiché l'Apostolo Pietro si riferisce a questa scrittura nel suo primo sermone. Voi dovete conoscere la parte profetica della scrittura, le tre parti principali, la parte evangelistica, la parte di insegnamento ed anche la parte profetica. Qui in Atti capitolo 2 verso 20 noi leggiamo: il sole sarà mutato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e glorioso giorno del Signore. Così dobbiamo comprendere che siamo ancora nel tempo della grazia, nel giorno della salvezza. Ma quando terminerà questo tempo, sarà il giorno del Signore, e il giorno del Signore brucerà come un forno. Voi leggete molte scritture nel Nuovo Testamento, Primo Tessalonicesi capitolo 5, il giorno del Signore verrà come un ladro nella notte. Seconda Pietro capitolo 3, verso 10, il giorno del Signore verrà e gli elementi infiammati si dissolveranno. Dunque, il giorno del Signore verrà ed è un giorno di ira, un giorno di giudizio, un giorno di grande tribolazione. Ma prima che venga quel giorno, Dio ha promesso di mandare un profeta per restaurarci indietro agli insegnamenti originali. E la Chiesa del Nuovo Testamento deve essere alla fine come era al principio. Lasciatemi leggere in merito alla restaurazione nell'Antico Testamento e dopo verremo nel Nuovo Testamento. Così voi saprete cosa insegna la Scrittura ed io spero, ho fiducia, che voi credete quello che dice la parola di Dio. In Isaia abbiamo tre posti particolari. Nel profeta Isaia, dove è usata la parola restaurare, non solo in Gioele capitolo 2 verso 25 e in Atti capitolo 3 dal verso 19, ma qui in Isaia capitolo 42 e noi leggiamo il verso 22. Ma questo è un popolo saccheggiato e spogliato. Sono tutti legati in caverne, rinchiusi nelle prigioni. Sono abbandonati al saccheggio e non c'è chi li liberi, spogliati e non c'è chi dica restituisci. Qui abbiamo il quadro e tutti voi comprendete che il Signore non parla di un penitenziario, di una regolare prigione dove ci sono criminali. Questa è la parola di Dio, questa è indirizzata a noi e il popolo di Dio è saccheggiato, spogliato, sono tenuti qua e là, sono rinchiusi in prigione. Io non leggo da un giornale, leggo dalla santa parola di Dio. E cari, se posso affermare ciò, che tutte le denominazioni costruiscono un recinto intorno e tengono le persone lì dentro, proprio come in una grande prigione. È vero o non è vero? Dopo faccio un'altra affermazione. Nel tempo presente ci sono 347 denominazioni protestanti unite nel Concilio Mondiale delle Chiese. E tutte guardano a Roma. Tutte guardano a Roma. Persino l'adorazione a Maria è stata ufficialmente introdotta. E se voi andate nella scrittura, lei è menzionata solo una volta all'inizio di Atti capitolo 1, in mezzo ai 120. E non è stata più menzionata, perché ella è servita allo scopo divino che le era stato dato. Ed ella era il vaso scelto tramite il quale sarebbe nato il Figlio di Dio e la parola sarebbe stata fatta carne. Ma la scrittura dice, il nostro Signore dice in Giovanni capitolo 4, l'ora viene in cui i veri adoratori adoreranno Dio in spirito e in verità. Se posso affermarlo, è un peso per me che tutte le denominazioni tengono le persone come in una grande prigione e nessuno in alcuna denominazione parla della restaurazione. Non udite alcuno dire quello che è promesso là, che le cose devono essere restaurate. Come è scritto qui, essi hanno dei sorveglianti in quelle prigioni che non dicono mai restaurare, ma Dio dice io restaurerò. Dio dice io restaurerò. Egli ha promesso di restaurare, così egli deve farlo. Ed ha mandato il suo profeta per restaurare tutte le cose. Andiamo alla prossima scrittura, in Isaia, capitolo 49. Isaia, capitolo 49. Qui dice, nel verso 6, egli dice, è troppo poco che tu sia mio servo per rialzare le tribù di Giacobbe e per ricondurre gli scampati di Israele. Voglio fare di te la luce delle nazioni, lo strumento della mia salvezza fino all'estremità della terra. Ci sono due cose che devono essere restaurate nel naturale e il popolo di Israele. La nazione naturale di Dio, la nazione di Israele, Abramo, Isacco, Giacobbe, le dodici tribù. E noi abbiamo la promessa nella parola di Dio, e se leggiamo Atti capitolo 1 verso 6, i discepoli chiesero, Signore, è in questo tempo che ristabilirà Israele? Israele non era stato soltanto disperso, Israele era sotto l'occupazione romana. Quando restaurerai? Leggetelo in Atti capitolo 1 verso 6. Quando restaurerai? Quando restaurerai? Ma il tempo non era ancora giunto. Era il tempo della preparazione, non della restaurazione. E secondo Luca capitolo 21 verso 24, i giudei sarebbero stati dispersi in mezzo a tutte le nazioni perché mancarono il giorno della visitazione di Dio. Immaginate per un solo momento, e fatelo in modo personale, i giudei aspettavano l'adempimento della promessa. La loro unica speranza era la venuta del Messia. E dopo, quando egli venne ai suoi, i suoi non lo ricevettero. Potrebbe esserci una più grande tragedia? Erano passati 4.000 anni sin dalla prima promessa nel giardino dell'Eden ed ogni sacrificio, no, parlavano del sacrificio che ci sarebbe stato, cantavano i salmi, cantavano e pensavano di adorare Dio e passarono accanto a quello che Dio faceva secondo la sua parola promessa. Cari, io lo devo enfatizzare, non lasciate che quello che Dio ha promesso per questo tempo e fa proprio ora passi accanto a voi. Innanzitutto credete la parola promessa per questo tempo e dopo abbiate parte in quello che Dio fa proprio ora. Ancora una scrittura in Isaia capitolo 58. Isaia capitolo 58 e qui leggeremo il verso 12. Isaia capitolo 58 verso 12. I tuoi ricostruiranno sulle antiche rovine. Tu rialzerai le fondamenta gettate da molte età e sarai chiamato il riparatore delle brecce, il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. È tutto in questo libro. Ma dobbiamo vederlo. Lo Spirito Santo deve guidarci, deve dirigerci nella parola promessa. Il restauratore dei sentieri per rendere abitabile il paese. E dopo comprendiamo, certo Elia deve prima venire e restaurare ogni cosa. Il fratello Branham aveva un ministero profetico, apostolico, di restaurazione. Egli non aveva soltanto il messaggio di restaurazione, egli stesso aveva un ministero di restaurazione totale. Egli era un profeta, era un apostolo, ed io sono testimone di questo. Io ho visto, ho udito, e posso dire, come l'apostolo Giovanni, quello che i nostri occhi hanno visto e le nostre orecchie hanno udito dalla parola della vita, questo condividiamo con voi. Io ho visto persone nate cieche ricevere la vista in un attimo. Il fratello Branham non diceva mai qualcosa a qualcuno e poi diceva, beh, il Signore lo farà. Accadeva proprio là sulla piattaforma. Ogni cosa che pronunciava il fratello Branham accadeva proprio là, nello stesso momento in cui egli lo pronunziava. Quando gli disse alla ragazza di 11 anni, nata cieca, che veniva dalla Svizzera, tu sei guarita, così per la potenza di Dio riceve la tua vista, nel nome di Gesù Cristo. La ragazza gridò al limite della sua voce e corse attraverso la piattaforma, gridando, io posso vedere, e lodando Dio. Io sono un testimone oculare di quel ministero. Ho visto persone divorate dal cancro portate sulla barella e in un attimo sono state guarite, prendendo quelle cose in cui erano poste e andandosene via davanti a 16.000, a volte 18.000, a volte 20.000 persone. Fratelli e sorelle, ho già menzionato che il fratello Branham era quel profeta promesso. Io conosco tutti gli altri grandi evangelisti, come ho già detto, sin dagli anni 50. Nessuno di loro ha rivendicato quella promessa, solo il fratello Branham, perché il Signore gli mostrò il suo ministero nella scrittura. Ogni uomo di Dio deve mostrare il suo ministero nella scrittura. Quante volte egli si è riferito a Malachia capitolo 4, affermando che questo è ora l'adempimento. Io lo so che non è facile farlo, ma ricordate, quando a Giovanni il Battista fu chiesto, in Giovanni capitolo 1, anche dal verso 17, gli furono fatte tre domande. Sei tu Elia? E gli disse, no, non lo sono. Sei il Cristo? No, non lo sono. Sei il profeta? E gli disse, no. E dopo la domanda è stata, chi sei? Se non sei il Cristo, né il profeta, né Elia, chi sei? E nel verso 23, in Giovanni capitolo 1, verso 23, Giovanni rispose e disse: io sono la voce di uno che grida nel deserto. Quello non è presentare se stessi. Si deve sapere il vostro posto e il vostro ministero secondo la parola di Dio. E se voi andate specialmente in Atti capitolo 13, quando giunse il tempo che il Vangelo passasse ai gentili, l'apostolo Paolo si riferisce alla promessa nel profeta Isaia. Io ve lo leggo, piazzando il ministero e quello che è accaduto nella parola di Dio, e questo è ciò che dobbiamo fare oggi. Dobbiamo piazzare il ministero mandato da Dio sulla parola di Dio. Atti capitolo 13, qui dice, nel verso 47, così infatti ci ha ordinato il Signore, dicendo: io ti ho posto come luce dei popoli. Ma questa profezia riporta indietro in Isaia capitolo 42 verso 6, riporta indietro in Isaia capitolo 49 verso 6, che parla di Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ma ora il tempo è raggiunto che il prezioso Vangelo di Gesù Cristo diventasse la luce per i gentili. È raggiunta la svolta, cari. Egli piazza il suo ministero sulla scrittura profetica, come leggiamo qui. E dopo, nel verso 48, i gentili, udendo queste cose, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. Sapete? Quando piazzate il ministero dato da Dio nella parola di Dio, allora potete rallegrarvi, avete la certezza, sapete dove camminare. Voi sapete che questo è il fondamento, questa è la promessa, e perciò noi dobbiamo comprendere, tramite la grazia di Dio, lo straordinario scopo collegato alla parola promessa per questo tempo. Mi riferisco di nuovo a ciò. Giovanni il Battista era un profeta promesso e il suo ministero era la parte principale del regno di Dio in quel tempo, per preparare la via al Signore. E dopo Luca 16:16 è stato adempiuto. La legge e i profeti hanno durato fino a Giovanni, e da quel tempo è predicato il regno di Dio. E nella stessa maniera il ministero del fratello Branham è il ministero promesso nella parola di Dio, e perciò voi dovete rispettarlo. Forse il mio nome è fratello Frank. Certe volte devo essere chiaro affinché le persone possano comprendere. Cari, io non giudico, voglio il vostro bene, desidero vedervi nella gloria. Tuttavia vi imploro, nel nome di Gesù Cristo, il nostro Signore, rispettate la promessa per questo tempo. La promessa per questo tempo è la chiave per tutti gli altri misteri nel regno di Dio e anche in quello che Dio fa secondo la sua parola nei nostri giorni. Quelli che credevano in Giovanni il Battista credevano Dio, perché egli era un uomo mandato da Dio con la parola di Dio. Lo ripeto, William Branham era quel profeta promesso, con un ministero straordinario. Forse non vi ho detto questo quando ho parlato su Giovanni capitolo 15, intendo dire capitolo 5, versi 19 e 20. Quando il fratello Branham pregava per le persone ammalate, innanzitutto, dopo la predicazione, egli chiamava i peccatori al ravvedimento. E dopo la preghiera per i peccatori, egli aveva una fila di preghiera E certe volte c'erano 12, 13, 15 nella fila di preghiera. E per ogni persona Dio gli mostrava una visione. E gli diceva semplicemente: sorella, tu non vieni da questa città, tu vieni da Amburgo, io ti vedo, tu lavori come infermiera in ospedale. La scorsa settimana, mercoledì, sei entrata nella tua stanza durante la pausa di mezzogiorno e hai aperto la finestra che si affaccia verso il parco. Non ho mai dimenticato queste cose. La mia memoria non è buona, tuttavia non ho mai dimenticato le cose che ho udito e testimoniato nell'agosto 1955. Sono rimaste semplicemente con me tutto il tempo. E la sorella era sopraffatta nella presenza di Dio e disse: è vero, ciò è vero. Il fratello successivo: fratello, tu non sei di questa città, vieni da Berlino, io ti vedo. E Dio mostrava al fratello Branham in visione quello che avevano le persone, quali erano i loro problemi, le malattie, certe volte anche i nomi di queste persone, e non aveva mai pronunciata una parola in lingua tedesca. Non aveva mai incontrato una persona in Germania. Era la prima volta che veniva. Tuttavia, lo ripeto, io ho visto il ministero promesso, ordinato da Dio con i miei propri occhi. E nel 1958 il Signore ha aperto il mio intendimento circa lo scopo reale di quel ministero mandato e ordinato da Dio. Ma qui c'è qualcosa che vorrei pure menzionare. Quello che mi aggrava sono le tante interpretazioni dentro il messaggio. Io devo dirlo. Ho pianto numerose volte a causa di tutti gli insegnamenti errati, chiamati rivelazioni speciali, introdotte nei ranghi dei credenti del messaggio. Ed io devo prendere posizione per la parola di Dio. Non accetterò mai una cosiddetta rivelazione. Alcuni fratelli dicono: il Signore è già venuto. Io ho dato sempre la stessa risposta: quando Egli viene, io vado. Finché sono qui, Egli non è ancora venuto. È così chiaro come possa esserlo. E questi fratelli non si rendono conto di quello che fanno. Loro dividono e dividono i chiamati fuori. E perdonatemi se dico questo, tuttavia fanno un recinto intorno a loro. E quelli che credono le loro speciali interpretazioni devono stare dentro il recinto senza poter uscire fuori. Ed io vi chiedo: perché siete usciti fuori dalle prigioni delle denominazioni? Per entrare in una nuova prigione? Per essere schiavi di qualcuno? Perché? Non credo sia necessario, non credo dovrebbe esserlo. Credete soltanto la parola di Dio e veniamo all'unità della fede e piazziamo ogni cosa nella Sacra Scrittura. Alcuni dicono di avere la rivelazione dei sette tuoni, altri la chiamano la rivelazione dei sette suggelli. In qualsiasi maniera possiate chiamarla, non indirizzate la vostra interpretazione alla Scrittura. Mettetela di fronte. Se è la vostra interpretazione, allora non è la vera parola di Dio. La parola di Dio non deve essere mai interpretata. Lasciatela semplicemente. Se ci sono cose che ha detto il fratello Branham che non riuscite a comprenderle, lasciatele. Perché siete obbligati a spiegarle? Lasciatele soltanto. Io devo lasciare ogni parola di Dio nel modo in cui è scritta. Ieri ho menzionato a Johannesburg, per esempio, il nostro Signore ha detto in Matteo capitolo 10: molti di quelli che sono qui non vedranno la morte finché non avranno visto venire il Figlio dell'uomo. E nel capitolo 16, gli ultimi versi, egli ha detto la stessa cosa: Molti di quelli che sono qui non vedranno la morte finché non vedono il regno di Dio venire con potenza. Se dopo guardiamo indietro, oh mio Dio, cosa dice il Signore? E gli disse: giusto, perché il giorno di Pentecoste il regno di Dio scese con potenza e la Chiesa del Nuovo Testamento fu stabilita. E molti di quelli che erano presenti quando il Signore li ammaestrava erano là quando ciò accadde. Così non cercate di comprendere la parola di Dio con la vostra testa, ma ricevetela tramite rivelazione divina. E dopo, se andate in Apocalisse capitolo 1, voi vedete il Signore camminare come figlio dell'uomo in mezzo ai sette candelabri d'oro. Così ogni parola è vera, ma dovete piazzarla nel giusto collegamento nel regno di Dio. Altrimenti, come detto il fratello Branham, è come un puzzle, e se non osservate, se non li mettete insieme nella giusta maniera, perché Paolo scrive a Timoteo di condividere la scrittura nella giusta maniera? Perché l'apostolo Pietro scrive in 2 Pietro capitolo 3 negli ultimi 4 versi che molti travisano le scritture a loro perdizione ed anche le cose che insegnava l'apostolo Paolo? Così, fratelli e sorelle, se c'è un ministero mandato da Dio, voi non lo travisate, non lo spiegate, lo credete soltanto e lo piazzate nel regno di Dio, laddove dovrebbe essere. Per vostra informazione, la battaglia principale è in merito a sette tuoni. Tuttavia, quello che i fratelli non realizzano, dico questo come testimonianza, io ero insieme al fratello Branham nel dicembre 1962, ero a casa sua, ho viaggiato nella sua macchina nel dicembre 1962, e il fratello Branham aveva visto una visione che quando la strada dove egli abitava sarebbe stata allargata, allora il recinto sarebbe stato tolto e posto nei lati e i bulldozer sarebbero andati su e giù per la strada. E il Signore disse: quando accadrà questo, tu dovrai trasferirti a Tucson. Io ero là. Il fratello Branham me lo disse personalmente nel dicembre 1962 che egli si sarebbe trasferito con la sua famiglia a Tucson nel gennaio 1963. Io ho visto con questi occhi il recinto posto sui lati. Ho visto con questi occhi i bulldozer salire e scendere lungo la strada come era stato mostrato al fratello Branham in visione. E dopo, il 22 dicembre, il fratello Branham ebbe una visione in merito all'apparizione della nuvola soprannaturale, dove c'era la costellazione di sette angeli. E dopo egli ne parlò il 30 dicembre e poi il 28 febbraio 1963 quella visione fu adempiuta letteralmente. Ed ecco il punto che i fratelli non vedono, per rendersi conto o comprendere che quando il fratello Branham era sul monte e questa potente esperienza ebbe luogo, furono uditi sette potenti rombi di tuono, come una potente detonazione. Le cime degli alberi furono spezzate e le rocce rotolarono lungo il monte. E il fratello Branham bussò, egli desiderava bussare sette volte, ma bussò sei volte sul pulpito e disse: i sette tuoni erano così grandiosi che persino la rivista Life e Look misero l'articolo. Egli bussò sul pulpito dimostrando quanto potente era il rombo dei sette tuoni il 28 febbraio mentre egli era sul monte. E dopo il fratello Branham dice che in questi sette tuoni c'è la fede per il rapimento, che in questi sette tuoni E ci sono 71 affermazioni che il fratello Branham fa in riferimento ai sette tuoni. E poiché c'è solo una scrittura che parla in merito ai sette tuoni, egli si riferisce ad Apocalisse capitolo 10. Ma in realtà lì il 28 febbraio i sette angeli in quella costellazione parlarono a lui e gli dissero: ritorna a Jeffersonville per l'apertura dei suggelli. Così, in riferimento all'apertura dei suggelli, questo grande incarico fu dato accompagnato dal rombo di sette tuoni. Cari, io ho seguito il ministero del fratello Branham sin dal settembre 1958. Ogni sermone che egli predicava negli Stati Uniti mi era mandato in Germania. Così, io sono cresciuto sotto il suo ministero in tutti quegli anni. Essendo a conoscenza con i suoi pensieri, con qualsiasi cosa, io posso, tramite la grazia di Dio, piazzare me stesso nel suo pensiero. Cari, la scrittura profetica può avere una duplice applicazione. Voi andate in Esodo, capitolo 4, Dio dice: ho chiamato il mio figliolo, ora Israele è il mio figliolo primogenito, lascia andare il mio figliolo. Andate in Osea, capitolo 11, verso 1, ho chiamato mio figlio fuori dall'Egitto. Andate in Matteo, Giuseppe fece il suo viaggio in Egitto e ritornò affinché la scrittura potesse essere adempiuta: fuori dall'Egitto ho chiamato il mio figliolo. Così dobbiamo piazzare ogni cosa laddove appartiene. Voi non potete dire: questo si è adempiuto con Israele, oppure questo è stato adempiuto con Gesù Cristo quando nacque. È stato adempiuto con Israele, è stato adempiuto con Gesù Cristo. Perché una scrittura profetica può avere, e molte volte ha, una duplice applicazione. Così noi comprendiamo dalla parola di Dio il ministero profetico per il nostro tempo. Ma come il fratello Branham ha ricevuto la rivelazione interamente, ora il Signore ci conduce nei dettagli. Forse dovrei darvi un esempio di quello che cerco di dirvi. Non vorrei dilungarmi troppo. Il mio peso è che la vera Chiesa sposa sia chiamata fuori e non entri mai in una nuova prigione, non sia mai fuorviata di nuovo, ma rimanga con la parola e nella parola di Dio. Il mio nuovo opuscolo, o per meglio dire uno degli ultimi che ho scritto, è: nel principio era la parola, non l'interpretazione. Io non posso sopportare alcuna interpretazione. Ma se voi ritornate indietro nelle denominazioni, essi hanno iniziato ad interpretare dalla Genesi capitolo 1, verso 26, facciamo l'uomo a nostra immagine. E con questo essi edificano una filosofia e continuano. Se io fossi al posto di quelle persone, non leggerei soltanto Genesi capitolo 1 verso 26, facciamo, ma leggerei Genesi capitolo 3 verso 22, ora l'uomo è diventato come uno di noi. Leggerei pure Genesi capitolo 11 verso 7, scendiamo, e leggerei pure Genesi capitolo 18, quando il Signore con due angeli scese e i due angeli andarono a Sodoma e il Signore rimase con Abramo. E nel capitolo 18 verso 17 disse: come potrò nasconderti quello che sto per fare? Perché Abramo era un profeta in quel tempo. Così, cari, non tutte le cose sono in un solo capitolo oppure in un solo verso. Dio ha disperso tutte queste cose dappertutto e lo Spirito Santo ci conduce. Isaia capitolo 6: chi andrà per noi? Chi manderò? Chi andrà per noi? E dopo leggiamo che tutto l'esercito celeste stava intorno al trono. Se andate in Michea e tutti gli altri posti nella scrittura, per favore, non interpretate la parola di Dio, lasciatela dove essa è, nel modo in cui è, e credetela con tutto il vostro cuore. Veniamo perché c'è un grande problema dappertutto nel mondo, che il Signore è già venuto, il tempo della grazia è terminato, i sette tuoni hanno fatto udire le loro voci, fino ad ora solo alcuni fratelli hanno fatto udire le loro voci. E quello non è per me, e non credo sia per voi. Lasciate che vi mostri con ogni rispetto dalla parola di Dio che i sette tuoni di Apocalisse capitolo 10 faranno udire le loro voci soltanto quando il Signore, quale angelo del patto, scende. Non quale sposo, non come figlio dell'uomo, non come giudice, come angelo del patto con l'arcobaleno sopra il capo. L'arcobaleno è il patto. Qui, in Apocalisse, capitolo 10, dal verso 1, abbiamo la descrizione del Signore che scende quale angelo con l'arcobaleno sopra il suo capo. Nel verso 2, e aveva in mano un libro aperto, che in se stesso dice che dopo l'apertura dei suggelli, in Apocalisse capitolo 5, il libro era sigillato. Qui l'angelo scende con il libro aperto. E soltanto dopo che egli, quale proprietario originale, poserà un piede sulla terra e uno sul mare, allora accadrà. Vi leggo il verso 3. Poi gridò a gran voce come un leone ruggente. E quando ebbe gridato, i sette tuoni fecero udire le loro voci. Ora, per farla breve, leggiamo dall'Antico Testamento. Ogni cosa deve essere piazzata sull'Antico e sul Nuovo Testamento. Geremia, capitolo 25, Geremia, capitolo 25, e qui leggeremo il verso 30. Geremia, capitolo 25, verso 30. Tu profetizza loro tutte queste cose e di loro: il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio, un grido come quello dei pestatori d'uva. Non un grido per il rapimento, per quelli che pestano l'uva. Potete paragonare questo con Apocalisse capitolo 14, lo potete confrontare con Isaia capitolo 31, lo potete confrontare con il resto delle scritture, ma la parola chiave è ruggire, ruggire. In Apocalisse capitolo 10, ruggire, il leone della tribù di Giuda. Qui il Signore ruggisce dall'alto, tuona la sua voce dalla sua santa abitazione. Egli ruggisce con potenza contro il suo territorio. Osea, capitolo 11, verso 10. Osea, capitolo 11, verso 10. Desidero che conosciate la scrittura e voglio che crediate come dice la scrittura. Se siete veri figli di Dio, crederete quello che dice la scrittura. Osea capitolo 11, verso 10. Essi seguiranno il Signore che ruggirà come un leone, poiché egli ruggirà e i figli accorreranno in fretta dall'Occidente, accorreranno in fretta dall'Egitto come uccelli e dal paese d'Assiria come colombe. Io li farò abitare nelle loro case, dice il Signore. Ciò mostra al 100% e in modo molto chiaro il collegamento con Israele in quel tempo e da Gerusalemme. Leggiamo in Gioele capitolo 3, Gioele capitolo 3, verso 16. Il Signore ruggirà da Sion, non da Città del Capo, non da Berlino né da New York. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme. Rispettate la parola di Dio. Potete dire amen alla parola di Dio? Siete d'accordo con la parola di Dio? Leggiamolo di nuovo. Il Signore ruggirà da Sion, farà sentire la sua voce da Gerusalemme, e i cieli e la terra tremeranno, ma il Signore sarà un rifugio per il suo popolo, una fortezza per i figli di Israele. Ancora un brano, se lo desiderate. Amos, capitolo 1, verso 2. Egli disse: il Signore rugge da Sion, egli fa sentire la sua voce da Gerusalemme. I pascoli dei pastori sono desolati e la vetta del Carmelo è inaridita. Abbiamo il vero collegamento dall'Antico al Nuovo Testamento e dal Nuovo all'Antico Testamento. Neanche una sola volta il nostro Signore ha parlato come leone della tribù di Giuda in riferimento alla Chiesa del Nuovo Testamento, ma solo in riferimento a Israele. Ecco perché abbiamo due cose in Apocalisse capitolo 5: l'agnello che era stato immolato e dopo il leone della tribù di Giuda. Non temere, perché il leone della tribù di Giuda ha vinto. Dunque, in questo libro abbiamo tutto per la Chiesa e tutto per Israele. Non ha ancora avuto luogo, ma è qui. Ma ora dobbiamo piazzare la parola dove veramente appartiene e dove dovrebbe essere. Ora velocemente veniamo al popolo di Israele. Dio disse in Deuteronomio capitolo 4 dal verso 27 che egli avrebbe disperso i giudei in tutte le nazioni, e dopo egli spiega nel capitolo 29 perché essi servivano gli dèi delle nazioni. Dio li ha dispersi in mezzo alle nazioni, perché nel primo comandamento il Signore Dio ha detto: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dèi accanto a me. Ma essi adoravano gli dèi delle nazioni, e perciò il Dio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe dovette dire: se desiderate adorare gli dèi delle nazioni, prego, andate nelle nazioni e adorate là. Ma qui, questa è la mia terra, qui ho deciso, questa è la mia parola, è il mio comandamento. Voi siete nella mia terra, per favore, osservate la mia parola, altrimenti, se siete disobbedienti, ed ecco il punto. Cari fratelli e sorelle, la disobbedienza è qualcosa veramente terribile, incredulità e disobbedienza vanno insieme, come la fede e l'ubbidienza vanno pure insieme. E noi dobbiamo ritornare indietro alla vera fede e alla vera ubbidienza. Se voi rimanete disubbidienti alla parola di Dio, se non siete riportati indietro, se non rispettate gli insegnamenti della Bibbia nella loro forma originale, cari, persino se andiamo al battesimo, quando il Signore dice in Marco 16:16, chi crede ed è battezzato sarà salvato. E voi non potete venire a dirmi io credo e questo è sufficiente. Non è sufficiente, non è sufficiente. Voi dovete credere tutta la parola di Dio. Il nostro Signore stesso ha detto: bisogna che adempiamo ogni giustizia. Che ne è di voi? Che ne è di me? Cos'altro possiamo fare? Cari, il Signore ha pagato il prezzo. Egli ha sparso il suo sangue. Egli è stato ubbidiente fino alla croce, dando la sua vita per voi e per me, affinché potessimo ricevere vita eterna ed essere figli e figlie di Dio per sempre. Chi siamo noi per vivere in ogni disubbidienza davanti a Dio e dopo cantare in merito al rapimento o sognare il cielo? No, voi dovete ritornare indietro in Matteo capitolo 13, dove qualcuno venne e disse: Signore, tua madre, i tuoi fratelli e le tue sorelle aspettano di parlare con te. Cosa disse il Signore? Chi sono i miei fratelli? Chi sono le mie sorelle? Quelli che fanno la volontà di Dio sono miei fratelli e mie sorelle. E dopo, egli è il primogenito. Ed ecco il punto, cari fratelli e sorelle, per favore, non dimenticatelo mai. In primo luogo, Dio fece la promessa che sarebbe venuto il Messia, ed egli è il seme, ma anche la parola. La parola fu fatta carne. La parola promessa fu fatta carne. Nel principio era la parola. E la parola fu fatta carne. Come? La promessa fu fatta a Maria. Ed ella credette la promessa. E nel momento in cui ella credette la promessa, lo Spirito Santo l'adombrò e nacque il Figlio di Dio. Nella stessa maniera, voi ascoltate la parola promessa di Dio. E nel momento in cui credete la parola promessa di Dio per oggi, lo Spirito Santo vi adombra. E dopo Cristo vivrà in voi. E voi nascete di nuovo, come dice la Scrittura, in Giacomo capitolo 1, verso 18. Noi siamo nati di nuovo tramite l'eterna parola di Dio. Anche 1 Pietro capitolo 1, verso 23. Nati di nuovo. Sono tanti gli insegnamenti sulla nuova nascita, ma fratelli e sorelle, voi avete bisogno di un seme. Per ogni nascita avete bisogno di un seme. Se non avete un seme, non avete una nascita, non avete una raccolta, se non seminate il seme. E persino nel naturale, voi potete conservare il seme centinaia d'anni. Se non lo seminate, il germe della vita rimane in quel seme. Ma nel momento in cui seminate il seme naturale, la pioggia viene e il seme marcisce. E il germe della vita che si trova nel seme viene su e voi avete una raccolta. Allo stesso modo è con noi. Noi ascoltiamo la parola di Dio e un seme. Matteo capitolo 13, Marco capitolo 4, Luca capitolo 8. La parola è il seme. E dopo, quando il seme, la parola, è seminata nella nostra anima, allora lo Spirito Santo viene sopra di noi e noi moriamo con Cristo. Galati capitolo 2, dove Paolo dice: ora non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Così dobbiamo avere queste personali esperienze con il Signore. Non possiamo seguire soltanto un'idea e forse persino dire: noi abbiamo il messaggio dell'ora. Cari, se voi avete il messaggio dell'ora, avete Cristo, avete la salvezza, avete la nuova nascita, siete ripieni con lo Spirito Santo, avete tutte le benedizioni che sono in Cristo Gesù, il nostro Signore. Altrimenti, voi avete solo un'idea, o forse solo una filosofia, ma non la rivelazione. Dunque, noi comprendiamo dalla parola di Dio che ogni cosa ha il suo posto. E il ministero del fratello Branham è stato mandato per il grande scopo di chiamare fuori la sposa. E qui c'è un punto che vorrei risaltare. Io ho già menzionato che attualmente Abbiamo 347 chiese cristiane e denominazioni unite nel Concilio Mondiale delle Chiese, e sono passati esattamente 482 anni dall'ultimo Papa tedesco, e quello è stato al tempo della Riforma, ed ora abbiamo di nuovo un Papa tedesco. Tuttavia non voglio andare in queste cose, ma la Riforma, la breccia della Riforma ha avuto luogo in Germania, e Martin Lutero, se voi leggete la prefazione al profeta Daniele nell'antica Bibbia di Martin Lutero, io ho ancora la pubblicazione del 1536 di Martin Lutero, e quando leggete nella prefazione del profeta Daniele come egli mette il papato al giusto posto, come egli avverte e come egli porta le cose alla luce e lo paragona con Seconda Tessalonicesi capitolo 2. Ed ora la cosa principale è di riportare indietro tutte le chiese protestanti sotto Roma per riconoscere la Chiesa romana, e questo è il punto. Noi non siamo contro la gente, ma a favore della gente. Tuttavia io sono contro queste religioni che tengono le persone come in prigione, e perciò ascoltatemi, dico questo nel nome del Signore. Ora hanno luogo due unioni: una sotto l'Anticristo, dove tutte le religioni, dove tutti sono uniti sotto Roma, che è l'ultimo impero di cui parla il profeta Daniele nel capitolo 2 verso 40, e specialmente il capitolo 7 dal verso 23, che parla dell'ultimo impero mondiale che ora viene fuori attraverso l'Unione Europea, che è il Trattato di Roma, ed ogni cosa deve sottomettersi, perché la Bibbia dice che calpesterà tutta la terra. Daniele capitolo 7, leggete dal verso 23. Così comprendiamo che il tempo è avanzato. Tuttavia, che ne è della vera Chiesa del Dio vivente, la Chiesa sposa di Gesù Cristo? Loro si riferiscono a Giovanni capitolo 17, dove il nostro Signore ha detto che tutti dovevano essere uno. Tuttavia il nostro Signore non ha detto così. Se lo leggete molto attentamente, specialmente il verso 23 in Giovanni capitolo 17: Padre, tu in me ed io in loro, affinché possano essere uno. Non una unione politica, non una unione religiosa, ma Padre, tu in me ed io in loro, affinché possano essere uno. Dunque, questo è il tempo, ed il fratello Branham ha predicato un lungo sermone, uniti sotto un solo capo, e Gesù Cristo è il capo della sua Chiesa, che è il suo corpo. Noi siamo membra del corpo di Cristo, e se la sua vita è in voi, vi amerete gli uni gli altri e non aggiungerete nulla alla parola di Dio. Tuttavia, se andate in Apocalisse capitolo 2 e 3, subito dopo un breve tempo dal principio, vi furono strani insegnamenti. Alcuni avevano gli insegnamenti di Balaam, alcuni avevano gli insegnamenti di Jezabel, alcuni avevano gli insegnamenti dei Nicolaiti. Già in Apocalisse 2 e 3, indirizzato alle sette chiese in quel tempo. Così è qualcosa che accade continuamente, che vengono fuori insegnamenti errati. Ma se siete parte della sposa di Gesù Cristo, esaminerete la Scrittura, e a meno che troviate nella Scrittura la conferma di ciò che è stato affermato, altrimenti non lo crederete. Lasciatemi dire questo prima di terminare. Ogni cosa collegata al piano di salvezza, sia che si tratti del Salvatore stesso, oppure ogni avvenimento menzionato è promesso nella Scrittura, è collegato alla realtà. Un fratello ha detto che io non credo il messaggio, ha detto: se non credi sette tuoni, non credi il messaggio. Ed io dissi: caro fratello, fammi sapere cosa sono i sette tuoni. Ed egli disse: è una rivelazione. Ed io replicai: fammi conoscere la rivelazione. Ed egli rispose: è un segreto. E allora dissi: fammi conoscere il segreto. Ed egli era come un gatto che cerca di mordersi la coda. Non con me, non con me. Io non ho passato più di 40 anni per la confusione che esiste. Ho passato più di 40 anni a causa dell'incarico datomi da Dio, dal Dio Onnipotente, affinché la sposa di Gesù Cristo non sia sedotta, ma esca fuori da tutto ciò che ci separa gli uni dagli altri, che ci separa da Dio, e ritornare alla parola di Dio. Così ogni cosa che concerne il Salvatore è stata una realtà, non una rivelazione. La nascita del Salvatore è stata una realtà. E Michea, capitolo 5, è stato confermato che egli sarebbe nato a Betlemme. Egli nacque a Betlemme. Il suo ministero, Isaia capitolo 35, i ciechi vedranno e gli zoppi cammineranno. Versi 5 e 6 in Isaia capitolo 35. Dunque, un giorno Giovanni mandò i suoi discepoli dal nostro Signore: sei tu colui che doveva venire o dobbiamo aspettare qualcun altro? La sua risposta è stata: andate a dire a Giovanni, i ciechi vedono, gli zoppi camminano. Egli diede la risposta della Scrittura, non le sue idee. Egli rispose della parola di Dio, poiché quella promessa era stata adempiuta. E così, voi andate al suo ministero, andate alle sue sofferenze. Salmo 22, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Andate in Isaia capitolo 53, l'uomo di dolore. Voi vedete il nostro Signore come agnello di Dio che non apre la bocca, andando avanti, donando la sua vita per voi e per me. Ogni cosa è realtà, realtà, realtà. Persino la sua morte, la sua discesa all'inferno, la sua risurrezione il terzo giorno come vincitore, è stato tutto realtà. I 40 giorni in cui rimase con i suoi discepoli sono stati una realtà. La sua ascesa al cielo è stata una realtà. Luca capitolo 24, versi 50 e 51. Il nostro Signore alzò le mani e benedisse i suoi discepoli, e davanti ai loro occhi fu portato in cielo. Ed essi si inginocchiarono e adorarono Dio. Atti capitolo 1, il verso 11 dice: questo Gesù che vi è stato tolto ed è stato elevato in cielo ritornerà nella medesima maniera in cui lo avete visto andare in cielo. Così il ritorno di Cristo sarà una realtà. Due saranno in un letto, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Due saranno nello stesso campo, uno sarà preso, l'altro sarà lasciato. Così, per favore, non credete a alcuna interpretazione. Aspettate finché giunga l'adempimento di ogni promessa. Ed io vi assicuro, se voi credete la promessa principale per questo tempo, che Dio avrebbe mandato un profeta per restaurare ogni cosa, se credete quella promessa, allora rimarrete nella parola di Dio e vedrete adempiersi ogni promessa fino alla fine. Non avete bisogno di preoccuparvi. Dio vigila sulla sua parola per adempierla. Così, da ora in poi, cari fratelli e sorelle, io confido in Dio e credo che voi comprenderete. Con un incarico divino viene una grande responsabilità. Io non ho chiesto al Signore di chiamarmi e non gli ho chiesto di mandarmi. È stata la sua scelta. Il mio tempo è passato. Ho passato 70 anni e vado per gli 80. Voi non vorreste spostarvi ogni mese nelle diverse nazioni, ma da quasi 40 anni ho mantenuto la mia promessa, sempre 2 settimane a casa e 2 settimane fuori, 2 settimane a casa e 2 settimane fuori, lungo tutti gli anni, senza fermarmi. Appena ritorno a casa, è lì per 2 settimane, poi vado di nuovo, vado continuamente, anno dopo anno e mese dopo mese. Non faccio questo per obbligo, non lo faccio per farvi perdere tempo. Sono qui nel nome del Signore per dirvi: preparatevi, preparatevi, perché lo sposo viene. Matteo capitolo 25, ecco, lo sposo viene. Matteo capitolo 25, verso 10. Quelle che erano pronte entrarono con lui nella sala delle nozze e la porta fu chiusa. Apocalisse capitolo 19, verso 7. E la sposa si è preparata. Così comprendiamo che questo è il tempo della chiamata fuori, il tempo della preparazione, il tempo della restaurazione, per ritornare indietro, ritornare indietro, ritornare indietro all'antico fondamento, come abbiamo letto, le fondamenta gettate da molte età. Ed ora siamo stati restaurati. E infine, lasciatemi dire questo: quando il Signore ritornerà, i nostri corpi mortali saranno mutati in corpi di resurrezione. Tuttavia, ecco il segreto: prima che il nostro corpo possa essere cambiato, il cuore deve essere cambiato, l'interiore deve essere cambiato ora. Abbiamo Geremia capitolo 31, dove dice: io farò un nuovo patto, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita. Con quella andate in Ebrei capitolo 8, dove l'Apostolo si riferisce alla promessa dell'Antico Testamento, che Dio era in Cristo facendo questo patto e noi siamo stati redenti. Seconda Corinzi capitolo 5, dal verso 17, Dio era in Cristo riconciliando il mondo a se stesso, riportandoci indietro nella comunione. Tuttavia, lasciatemi dire di nuovo questo: prima deve essere cambiato l'interiore. Se l'interiore non è cambiato ora, l'esteriore non sarà cambiato dopo. Per favore, non litigate, non combattetevi, amatevi gli uni gli altri, lasciate che i frutti dello Spirito siano manifestati. E come ha detto il fratello Branham, soltanto l'amore perfetto, solo l'amore perfetto entrerà là. Amate il Signore, amate la Sua parola, amatevi gli uni gli altri. Non dite mai alcuna parola malvagia su alcuno, sia nemico o amico. Mai. Trattenete la vostra lingua. Trattenete la vostra lingua. Giovanni capitolo 17, verso 17, santificali nella verità. La tua parola è la verità. Per favore, rimanete nella parola di Dio per sempre, finché vedremo il ritorno di Cristo. E prima che lo dimentichi, perdonatemi, ma come Israele ritorna nella terra promessa, quello è il luogo dove Dio adempirà ciò che ha promesso ad Israele, non a New York, non a Mosca, a Gerusalemme. Perché i due profeti, secondo Apocalisse capitolo 11, profetizzeranno a Gerusalemme. Così gli ebrei sono radunati da 143 nazioni nella terra promessa, per essere là quando giunge il loro tempo. I due profeti avranno il loro ministero e i 144.000 saranno suggellati, secondo Apocalisse capitolo 7. E dopo sono visti sul monte Sion in Apocalisse capitolo 14, verso 1. Ecco il punto: come loro devono ritornare da ogni nazione sotto il cielo, nella loro terra promessa, per avere parte nelle promesse che Dio ha fatto per loro, così tutti i veri figli di Dio devono ritornare, uscire da ogni nazione, da ogni denominazione, ritornando a Dio nella parola promessa per questo tempo, per avere una piena parte in quello che Dio fa proprio ora. Io dico questo nel nome del Signore, basandomi sulla scrittura. Potete dimenticare gli ebrei che rimangono a New York e a Wall Street, essi non avranno parte in quello che Dio farà. E tutte le denominazioni, nelle grandi personalità carismatiche, non avranno parte. Voi non potete beffarvi di Dio, non avranno parte in quello che Dio farà. Dio non si può beffare. In primo luogo, Egli fa delle promesse. Dopo voi credete le promesse, ma poi diventate figli della promessa e ricevete lo spirito della promessa. Andate avanti e Dio con voi, finché le cose finali accadranno nel regno di Dio. Io sono così felice, noi siamo una generazione speciale. La parola di Dio non è mai stata rivelata in modo così meraviglioso come nel nostro tempo. E Dio ha usato il fratello Branham per metterci a conoscenza, specialmente con tutti gli insegnamenti e con la scrittura profetica. Io non avrei conosciuto il libro dell'Apocalisse senza il ministero del fratello Branham. Egli era il profeta e Dio usa i suoi profeti ai quali viene la parola. E dopo noi apriamo il nostro cuore, Dio apre il nostro intendimento e dopo noi andiamo avanti con il Signore. Quanti desiderano essere pronti quando il Signore ritornerà? Fatemi vedere le vostre mani. Alziamoci per pregare. Non abbiamo bisogno di aspettare. Quanti credono che il fratello Branham era un uomo mandato da Dio nel nostro tempo? Amen, alleluia, lode a Dio. E se non l'avete creduto fino ad ora, sono certo che oggi il Signore vi ha parlato e il vostro intendimento sarà aperto per conoscerlo. Quanti desiderano realmente consacrare la loro vita al Signore? Chiniamo i capi e tutti gli occhi siano chiusi ed ogni cuore aperto. Se il Signore ha parlato a qualche cuore, fatemi vedere le vostre mani. C'è qualche altro a cui il Signore ha parlato direttamente e desidera consacrare la vita al Signore? Sì, naturalmente. Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio vi benedica. Quanti desiderano realmente consacrare la loro vita e credono tutta la parola di Dio, credono tutte le promesse della parola di Dio e danno parte in quello che Dio ha promesso? Preghiamo. Nostro Padre Celeste, noi ti diamo lode, onore e gloria nel prezioso nome di Gesù Cristo, il nostro Signore. Io ti ringrazio per il prezioso sangue che è stato sparso sulla croce del Calvario, il sangue del nuovo patto. Caro Signore, ti ringrazio per tutti quelli che sono redenti tramite il sangue, per tutti quelli che sono radunati qui oggi. Caro Signore, abbi la tua via, dona rivelazione, rivelazione divina ad ognuno, affinché possa essere partecipe in tutto quello che Dio fa secondo le promesse. Perché tutte le promesse di Dio sono sì e amen. Oh Dio, benedici questa assemblea, benedici il nostro caro fratello, il pastore, benedici tutti quelli che ne sono partecipi, benedici questa città, benedici tutti, che tutti noi possiamo essere uniti sotto di te, caro Signore. Noi siamo tuoi, benedici con ogni benedizione in Cristo Gesù, il nostro Signore. Nel nome santo di Gesù. Amen. Potete sedervi. Vorrei ringraziare il mio caro fratello per avermi dato la possibilità di parlarvi e possa il Signore Dio avervi parlato attraverso la sua parola. Quanti si rendono conto che è qualcosa di molto serio, molto serio? La venuta del Signore è molto vicina. Nessuno conosce il giorno né l'ora, ma tre volte il Signore ha detto in Matteo capitolo 24, Marco capitolo 13, Luca capitolo 21, quando vedrete accadere queste cose, sappiate che Egli è vicino alle porte. Ed Egli disse: pregate affinché possiate ricevere forza per sfuggire a tutte queste cose che verranno sopra la terra. Così noi vediamo le cose predette nella parola di Dio, in mezzo alle nazioni, con Israele, dappertutto, noi vediamo le profezie della Bibbia adempiersi. Se il Signore fosse qui oggi, Egli aprirebbe questo libro, come ha fatto in Luca capitolo 4, e direbbe: oggi si è adempiuta questa scrittura davanti a noi. Cari, rimanete nell'amore gli uni gli altri, pregate gli uni gli altri, e se non ci incontreremo di nuovo sulla terra, io aspetto di incontrarvi quel meraviglioso mattino quando il Signore ritornerà. Pregate per me come io prego per voi. Dio vi benedica. Amen. Cantiamo l'inno numero 22. Egli verrà fra breve. Numero 22. Egli verrà fra breve. Amen. Sì, Egli verrà fra breve. Il ritorno del nostro Signore è imminente. Possa il Signore benedire tutti voi. Vorrei ringraziare il nostro caro fratello Frank per essere venuto. Possa Dio benedirlo sulla via di ritorno. E come ha detto il nostro Signore ai Suoi discepoli, beati gli occhi vostri perché vedono e le vostre orecchie perché odono. Egli stesso apre l'intendimento per comprendere la Scrittura. Amen. Possa Dio benedirvi riccamente. Chiniamo i nostri capi per una parola di preghiera. Caro Signore, Padre nostro che sei nei cieli, ti siamo riconoscenti stasera, Signore, che ancora una volta hai parlato in modo per confortare le nostre anime. Noi siamo riconoscenti, Signore, e realmente quando ci viene domandato cosa dice la Scrittura, cosa dice la Scrittura in merito a tutte queste cose, Signore, aiutaci ad investigare ogni giorno la Scrittura e vedere queste cose. Noi ti siamo riconoscenti, Signore, per la tua grazia, per la tua meravigliosa grazia. Ti ringraziamo per averci dato questa gloriosa opportunità di essere radunati insieme in tale maniera. Signore, noi ti preghiamo, mentre ognuno ritorna nelle proprie case, possa tu benedire ognuno, perché noi ti preghiamo umilmente nel nome di Gesù, nome il nostro Signore e Salvatore. Amen. Dio benedica a tutti e grazie per essere venuti. Amen. Finché ci incontreremo per la prossima riunione, Dio volendo, giovedì alle 8. Possa Dio benedirvi tutti. Cantiamo Stupenda Grazia, come dolce il suono. E voi potete sentirvi liberi di andare. Dio benedica tutti e possa Egli essere con voi finché ci incontreremo di nuovo. Stupenda grazia, come dolce il suono. Amen.